Pentecoste, la festività liturgica è in tutto e per tutto simile a quella della Pasqua e ne ha la medesima solennità, è stata preceduta ieri dalla vigilia di Pentecoste, come ieri Sabato Santo la vigilia pasquale, e seguirà a questa festività della domenica tutta la settimana, l'ottava di Pentecoste, durante la quale ogni giorno c'è una messa propria. Vi è però anche durante questa settimana un po' di penitenza, perché malgrado il carattere festivo di questa ottava, cadono durante l'ottava di Pentecoste le quattro tempora, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Domenica prossima poi si conclude praticamente questa bella settimana con la festa della Santissima Trinità, che corona il nostro onorare, adorare lo Spirito Santo. Festa Santissima Trinità, quindi domenica prossima, gli orari ritornando i medesimi, quindi alle 11 del mattino a Modena, alle 17:30 qui a Ferrara. E poi ricordo che la domenica che seguirà ancora non vi sarà la Santa Messa, perché saremo tutti a Loreto, quindi l'appuntamento è a Castelvidardo per la Messa e a Loreto per venerare poi la Santa Casa, come ormai da 13 anni. Così chiudere benissimo questo mese mariano, questo mese di maggio. Purtroppo questa festività di Pentecoste cade anche immediatamente dopo un fatto che non può che rattristare, più che rattristare, e non ci sono parole, ovvero sia non possiamo neppure chiamarla legge, perché la legge è un ordinamento della ragione, mentre invece qui vi è la sovversione totale anche della ragione, non solo della fede. Questa cosiddetta legge è praticamente la dichiarazione di guerra contro un istituto naturale che nella natura delle cose, quale il matrimonio, la famiglia e conseguentemente la società tutta, che sul matrimonio e sulla famiglia si reggono come sul loro pilastro. E anche una conferma, perché purtroppo da questo punto di vista non è il primo affronto fatto a Dio, una conferma della apostasia pubblica, non solo delle persone, ma l'apostasia pubblica degli stati e dei governanti di fatto e quindi delle nazioni da Dio, quindi il rinnegamento ufficiale, pubblico, sociale di Dio e anche della ragione stessa. Altre piaghe spaventose, in un certo senso anche peggiori in quanto cruente, pensiamo all'aborto già da tanti anni introdotto da noi, l'eutanasia che ormai è già annunciata e che in tanti modi si pratica, quindi qualche cosa anche di più, diciamo, cruento. Ma queste mostruosità, l'aborto, l'eutanasia, eccetera, erano conosciute nei tempi pagani, nei tempi precristiani, quando l'uomo era sotto la soggezione del demonio. Invece queste norme riguardanti la distruzione della famiglia non sono state conosciute mai, sono assolutamente inaudite, mai esistite. Neppure i popoli più barbari e neppure i popoli pagani hanno mai concepito queste norme contro la famiglia, anzi con la distruzione stessa dell'istituto del matrimonio. E cosa dobbiamo constatare? Dobbiamo constatare con tristezza, ma non con stupore, che responsabili principali di quello che è accaduto, o con gli atti, o con le parole, o col silenzio, o con l'omissione, sono quanti si dicono cattolici, sia tra gli uomini politici che si vantano di preferire la Costituzione, che poi neanche dice quello che gli fanno dire, al Vangelo, sia gli uomini di Chiesa, almeno esteriormente e visibilmente si presentano come tali. Senza il concorso di costoro, cattolici tra virgolette, ma non meritano questo nome, mai e poi mai sarebbe accaduto quello che è accaduto, che ha una particolare gravità in quanto accaduto in Italia. Già in altri paesi ormai da tanti anni c'è questa mostruosità, ma l'Italia, ricordiamolo, è la sede della Santa, ed è là dove Dio, la provvidenza divina, ha voluto che vi fosse la sede di Pietro e quindi il cuore stesso della cristianità. Essere riusciti a portare a compimento la cristianizzazione del nostro paese non è come negli altri paesi, ma una gravità sua particolare. Questi fatti non ci devono però allontanare dalla Chiesa. La Chiesa siamo noi, siamo membri della Chiesa, non ne siamo il capo evidentemente, ma siamo membri della Chiesa col battesimo e con la fede, e intendiamo restarli sempre di più. La amiamo sempre di più, naturalmente, contro tutti i suoi nemici, sia quelli esterni e dichiarati, sia quelli interni e nascosti nel suo seno, che corrispondono al nome di modernisti, i quali nella Chiesa ci sono solo esteriormente, ma se non vi è la fede non vi può neppure essere l'appartenenza alla Chiesa, corpo mistico di Cristo, perché si è uniti a questo capo che è Cristo solo da un influsso sovrannaturale che viene da Lui e che non può essere che la fede, senza la quale non si è in alcun modo in realtà uniti a Lui. La Pentecoste è un po' la festa della Chiesa, perché la Chiesa è nata, è vero, dal costato squarciato di Gesù, dal suo cuore ferito sulla croce, là dove Gesù ha realizzato, come dice alla fine del Vangelo di oggi, quel mandatum, quel comandamento che gli ha dato il Padre suo: quello che il Padre mi ha chiesto io lo faccio, e con ciò voglio dimostrare al mondo il mio amore per il Padre. Questo l'ha compiuto sulla croce. E tuttavia è il giorno di Pentecoste che la Chiesa è stata resa nota a tutti gli uomini. Gesù aveva chiesto il giorno dell'ascensione ai suoi primi discepoli di essere riuniti in preghiera. Nulla può essere di buono se non con la preghiera. La preghiera uniti agli apostoli, la preghiera unita a Pietro, la preghiera uniti a Maria, madre di Dio. E al termine di questi giorni di preghiera, verso le 9 del mattino, di quel giorno della festa, anche dell'Antico Testamento, di Pentecoste, ecco che, come aveva annunciato il Signore nel discorso della cena, dopo l'ultima cena, si manifesta lo Spirito Santo. Dio è Spirito, quindi non è visibile ai nostri occhi terreni. Eppure il Dio vuole rendersi in un certo modo visibile, si è reso visibile realmente prendendo carne umana nella persona divina del Figlio. Qui lo Spirito Santo, con questa sua missione, si dice così, si manifesta prendendo solo in quel momento un elemento visibile, anzi due, quello del vento e quello del fuoco. Si manifesta il Signore come vento impetuoso, perché, come aveva detto Gesù a Nicodemo, Dio è spirito e soffia dove vuole. E poi si manifesta come fuoco, di già nell'Antico Testamento, fondando l'antica legge, Dio si manifestò come fuoco. Ricordate il roveto ardente, quando Mosè si scalza, si prostra, perché capisce di essere in un luogo santo, vedendo quel roveto che arde ma che non si consuma, e da quel fuoco si ode la voce di Dio che proclama la sua natura: io sono colui che è. Ebbene, anche la nuova legge è inaugurata con una manifestazione divina nel quale Dio si manifesta come fuoco ardente. E perché fuoco? Il simbolismo è facile da capire: è l'ardore della carità, è l'ardore dell'amore divino. Dio è amore, ma soprattutto lo Spirito Santo appropria a sé questo essere amore e carità, perché egli procede dal Padre e dal Figlio, come vedremo domenica, ancor meglio per via di volontà, per via quindi di carità e di amore, laddove invece la persona divina del Figlio procede dal Padre per via di sapienza, per via di intelletto, essendo egli il Verbo di Dio. E poi si manifesta non solo come fuoco, ma si manifesta come lingue di fuoco. Lingue di fuoco, perché come dice il Salmo, credidi proter quod locutus sum, ho creduto e per questo ho parlato. Noi non possiamo tenere nascosto in noi l'amore di Dio, noi non possiamo tenere nascosto in noi la divina presenza dello Spirito Santo che abita in noi e che in noi diffonde la carità. Noi non possiamo tenere nascosto in noi la nostra fede, ma per il fatto stesso che arde questo fuoco deve anche passare al maggior numero di anime possibili. Non possiamo quindi non testimoniare pubblicamente della fede. È quello che gli apostoli, guidati da Pietro, fecero quel giorno. Non erano più tremebondi, non erano più impauriti, non erano più smarriti, ma guidati dallo Spirito Santo insegnano alla popolazione di Gerusalemme la verità della fede e sulla divinità di Gesù Cristo. Ma cosa succede? Che per quella festa erano riuniti nella città santa persone che vivevano praticamente in tutto il mondo allora conosciuto, inclusa Roma. Erano alcuni ebrei dispersi in paesi stranieri, ma erano anche proseliti, ovvero sia appartenenti agli altri popoli che avevano creduto nell'unico Dio e che erano quindi presenti nella città santa. Ognuno parlava la propria lingua, ma ciascuno udì gli apostoli che parlavano nella propria, li udì come se avessero parlato nella loro lingua, ognuno li comprendeva. Cosa significa questo fenomeno? Questo fenomeno significa che è risanata dalla redenzione di Gesù Cristo e dall'opera della Chiesa che ce la applica, la frattura, la separazione tra l'uomo e Dio. L'uomo nella Torre di Babele si era elevato contro Dio con superbia, come Satana, aveva sfidato Dio e Dio l'aveva castigato e quindi aveva confuso le lingue, cioè aveva separato popolo da popolo, uomo da uomo, aveva rotto l'unità del genere umano, che noi non possiamo trovare che nella Chiesa e nello Spirito Santo. Ecco che il giorno di Pentecoste le lingue diventano di nuovo una, come la lingua liturgica che unisce i cattolici e i battezzati del mondo intero in un'unica lingua sacra con la quale pregare e adorare Dio. È rotta la frattura tra l'umanità e tutti sono chiamati di nuovo in quell'unico ovile che è quello della Chiesa cattolica. Quindi lo Spirito Santo è spirito di unità, vi è un solo Signore, vi è una sola fede, vi è un solo battesimo, vi è una sola Chiesa nella quale essere salvi e in essa c'è un linguaggio comune che deve unire tutti coloro che hanno appunto la medesima fede. Ecco la grande verità che ci manifesta questo giorno di Pentecoste. Allora oggi ricordiamoci prima di tutto l'aspetto interiore, crediti, e poi quello esteriore, proter quod locutus sum. Prima di tutto quello interiore. Nel giorno di Pentecoste ricordiamoci, se siamo in grazia di Dio, lo Spirito Santo è dolce ospite della nostra anima. Egli è costantemente presente in noi, vuole far ardere in noi la sua carità. E allora andiamo spesso a Lui col pensiero e chiediamogli di guarire le nostre miserie, le nostre debolezze, i nostri dubbi e di unirci indissolubilmente a Dio e a Gesù Cristo. E poi vediamo al di fuori. Noi dobbiamo testimoniare della nostra fede non solo con le parole, ma anche coi fatti, giacché i nostri fatti, la nostra vita non devono smentire la nostra fede, ma al contrario, devono confermare la nostra fede. Siamo cristiani, dobbiamo essere luce del mondo, dobbiamo essere sale della terra, nel nostro modo di fare, di vivere, di comportarci. Non dobbiamo vergognarci di Gesù Cristo, ma dobbiamo testimoniarlo, affinché Gesù Cristo non si vergogni di noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.